on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi vi porta in Val Brembana. La Val Brembana è una valle bergamasca a un tiro di schioppo da Milano. È un perfetto mix di natura incontaminata, storia millenaria e tradizioni enogastronomiche. Ospita cime spettacolari come il Pizzo del Diavolo di Tenda, sono un bel 2900 e rotti metri, è attraversata dal Brembo e offre moltissimi sentieri, rifugi alpini e rinomate stazioni sciistiche come Foppolo e Piazza Torre, mete che i milanesi conoscono benissimo. Borghi storici come Cornello dei Tasso, un gioiello medievale tra i borghi più belli d'Italia e luogo d'origine della moderna storia postale. Inoltre la Val Brembana è attraversata dall'antica via commerciale via Priula. Meriterebbe, e non è detto che non lo faremo prima o poi, un'intera puntata di On the Road alla via Priula. Inoltre la Val Brembana vanta preziose acque termali, basta citare San Pellegrino Terme, la perla della valle, celebre nel mondo per la sua acqua minerale e per i suoi magnifici edifici in stile Liberty. E ultimo, ma non ultimo, vanta una gastronomia unica. Basta ricordare i casoncelli, ottimi ravioli di pasta ripiene e il fatto che grazie ai suoi formaggi la Val Brembana è nota come Cheese Valley, apprezzata dai buongustai lattiero-caseari di mezzo mondo. Un aspetto questo su cui ci soffermeremo parecchio in questa puntata. Ma iniziamo il nostro viaggio nella Val Brembana da Ornica e a Roberto Milesi della cooperativa Ornica nel Cuore chiediamo di collocarci Ornica sul mappamondo.
Ornica si trova in Alto Val Brembana, è un paesino sperduto a 1000 metri, è un paesino di 130 persone. C'è stato un bello spopolamento 30-40 anni fa per motivi di lavoro, tanti si spostavano verso la città. Adesso stiamo provando a valorizzare quello che magari non è stato mai valorizzato negli anni, un po' perché la società sta andando magari in una direzione che a tutti non piace e per altri motivi. Vedo che le persone che vengono da noi a trovarci nel nostro albergo diffuso se ne vanno sempre con un po' malincuore, diciamo.
Tu eri scappato da questa realtà, ci facciamo un po' i fatti tuoi, però ha senso.
Sì, io in effetti a 22 anni sono scappato perché sono stato curioso di capire cosa c'era anche
magari. Sei andato proprio dall'altra parte del mondo.
Sì, sono stato in Australia per 9 anni. Penso che sia stata un'esperienza che sicuramente mi è servita e mi ha formato. Nonostante ciò, io adesso sono ritornato comunque nel mio paese nativo perché mi piacerebbe contribuire a far sì che questo paese rimanga, ok? Provando a valorizzare quello che magari non è stato valorizzato prima, provando a valorizzarlo adesso, e siamo all'inizio della nostra esperienza, quindi vedremo.
Adesso lavori in una cooperativa che è la cooperativa Ornica nel Cuore.
Cooperativa Ornica nel Cuore, nata 2 anni fa, subentrata a una cooperativa precedente che si chiamava Donne di Montagna, che ha portato avanti l'albergo diffuso dal 2009. Albergo diffuso, il primo nato in Lombardia. Quindi per 15 anni è stato gestito dalla cooperativa precedente, un paio di anni fa c'è stato, diciamo, questo passaggio di consegne.
Roberto ha accennato che l'attuale cooperativa è subentrata alla precedente che si chiamava Donne di Montagna e non possiamo non approfondire questo aspetto, lo facciamo grazie ad Alessandra Piantoni. Alessandra, dobbiamo pensare che ai tempi della cooperativa Donne di Montagna eravamo in una situazione, in un mondo completamente diverso dall'attuale.
Sì, la realtà di Ornica era completamente diversa già negli anni 60. All'inizio era molto popolato come paese, c'erano circa 600-700 abitanti, poi andando verso gli anni 70-80 si è completamente spopolata per la mancanza di lavoro. E inizialmente appunto le donne gestivano molto questo paese, perché gli uomini erano assenti quasi tutto l'anno, andavano in Francia a fare i boscaioli, appunto sempre per la mancanza di lavoro in zona. E quindi le donne si trovavano a gestire la scuola, a gestire gli animali, che erano molto presenti. E questa idea di dar valore alla figura della donna di montagna è tornata molto negli anni 2000 grazie a un'idea di Ferdi, che si era sviluppata per appunto...
Ferdi
Wild, una figura abbastanza conosciuta in valle, al suo agriturismo a Lenna, e fa diciamo delle esperienze sempre a Ornica, nella Val d'Inferno, dove tiene l'alpeggio con le proprie vacche, e ha creato una sua realtà, ecco. Però inizialmente aveva dato uno spunto anche per crearne una qui in paese, dando lavoro alle donne che per la maggior parte facevano ormai le casalinghe.
Prima ricordavi che c'erano parecchi animali qua in paese, per ogni famiglia era obbligatorio averne una. Qua lo dico e lo ripeto perché è una costante che stiamo vedendo con questi servizi che facciamo on the road dedicati alle terre alte, dove la mancanza di animali provoca la scomparsa dei prati da pascolo, la nascita di piante selvagge senza controllo. È un po' per il cittadino medio qualche cosa difficile da capire, ma che vuol dire che cambia sostanzialmente anche l'aspetto della valle.
Assolutamente, è molto molto importante tenere i prati, infatti gli animali prima servivano anche per questo, per mantenere il terreno appunto sempre pulito, oltre che per dar da mangiare appunto agli animali stessi. Ma questo fenomeno della scomparsa degli animali, perché comunque richiede una vita molto impegnativa, prima gli abitanti di Ornica passavano tutta la stagione estiva in alpeggio ed era una vita molto difficile, in cui si dormiva sotto alle rocce in condizioni davvero dure, e quindi la scelta di smettere di fare questo stile di vita ha portato ovviamente anche al cambio dell'assetto panoramico di questo posto, che si è riempito di boschi. Ma è interessante perché è intrinseco nel nome questa storia dell'essere un posto con delle piante infestanti, perché Ornica deriva dalla parola Fraxinus ornus, che sarebbe il frassino, e il frassino è estremamente intrusivo. Infatti a Ornica lo vediamo dappertutto, e quindi è un po' la storia dei paesi dell'Alta Valle, come dicevi.
La cooperativa appunto delle donne di montagna, quindi che cosa...
Inizialmente questa cooperativa faceva delle iniziative per far conoscere le tradizioni del territorio. Io per esempio sono nata e cresciuta in città, a Bergamo, e ho conosciuto questa realtà di Ornica grazie a questa attività. Venivo per esempio le domeniche d'inverno a vedere la tosatura delle pecore, il presepe vivente, delle iniziative in cui appunto si faceva il formaggio, quindi per conoscere il folklore del territorio. E ovviamente cambiando anche cooperativa sono cambiati anche un po' i modi di valorizzare il territorio e gli eventi che proponiamo, anche perché questa cultura di montagna è difficile da far capire anche a generazioni molto lontane nello stesso modo di prima.
Tu per la cooperativa Ornica nel Cuore produci dei podcast?
Ho fatto dei podcast inizialmente per poter raccontare queste storie che sentivo, per poter dare voce anche alle leggende, perché Ornica è anche un luogo in cui ci sono state leggende molto molto interessanti. Devo dire che è stato la cosa principale che mi ha portato a fare è stato creare un documentario, un mini documentario che è esposto all'Ecomuseo di Ornica, e per valorizzare proprio le storie delle persone, perché il territorio si basa esattamente su questo, Ornica, sulle storie delle persone, perché Ornica, se lo si vede semplicemente da passante e non si assapora la storia che c'è dietro, non si può pienamente comprendere quello che può raccontare. Ho intervistato questi signori e signore, principalmente di età anziane, che hanno vissuto in Francia, che hanno fatto i boscaioli, che vivevano questa realtà dell'andare, tornare, dell'allontanarsi dalla propria terra. Alcuni sono rimasti là, e quindi creare anche questi gemellaggi a distanza. Le storie delle donne invece, che hanno vissuto anche questa dinamica di un paese molto femminile, storie anche in cui non era era scontato andare a scuola perché bisognava tenere le vacche in modo circolare tra i fratelli, e quindi i podcast sono stati un po' un inizio per iniziare a raccontare storie, e quindi stiamo continuando in questo senso.
Per sentirli dove andiamo?
Allora, noi abbiamo delle pagine social, Instagram, Facebook, YouTube, Cooperativa Ornica nel Cuore, è molto facile a trovarci, ci siamo anche su, appunto abbiamo il nostro sito, ma se venite dal vivo ovviamente l'impatto è completamente diverso.
Torniamo da Roberto Milesi della Cooperativa Ornica nel Cuore. Roberto, allora però diciamocelo fuori dai denti, semplicemente con l'albergo diffuso non si riesce a tirare la fine del mese, bisogna mettergli di fianco qualcos'altro, esatto?
Esattamente, allora di sicuro avendo l'albergo diffuso è una buona base, ma il motivo principale per cui è nata la Cooperativa Ornica nel Cuore è quello di provare a creare davvero lavoro in paese. Visto che come albergo diffuso non bastava, magari abbiamo deciso di provare a valorizzare quello che già c'era nel territorio. Primo su tutti il mirtillo, che è il nostro prodotto tipico.
Come mai il mirtillo qua?
Il mirtillo qua perché una quindicina d'anni fa alcuni produttori locali hanno deciso di usare i terreni che avevano incolti, quindi hanno fatto analizzare il terreno e l'acidità del terreno con l'acqua poco calcarea che c'è a Ornica sono due fattori importantissimi per la coltivazione di questo piccolo frutto.
E quindi l'albergo diffuso, i mirtilli che vengono raccolti, immagino che abbiate sostanzialmente due tipi di attività: in estate vendete quelli freschi e poi dopo quelli altri invece li lavorate.
Esattamente, proprio così. Noi cerchiamo di coinvolgere i produttori di questo mirtillo. Il periodo dal 15 luglio a fine agosto è il periodo di massima produttività di questo piccolo frutto, quindi noi ritiriamo il prodotto fresco e lo vendiamo ai negozi e ristoranti della valle, dell'Alta Val Brembana. Tutto quello che rimane lo si trasforma e lo rivendiamo in prodotti tipo confetture, nettari e quant'altro, facendo bancarelle e mercatini durante l'anno.
Allora, nulla contro Cortina, ma per chi non ama l'overtourism, uno viene in una realtà come Ornica, che per esempio ha anche delle storie. Ci sono per esempio anche una scuola pittorica che ha lasciato delle tracce.
Sì, perché poi quando ti metti in gioco in un'esperienza del genere provi davvero ad andare a individuare quello che già c'era in paese e provi a valorizzarlo al massimo. Quindi va bene albergo diffuso, va bene prodotto tipico, ma abbiamo anche, per a chi piace l'arte magari, abbiamo questi affreschi dei Baschenis, che erano pittori del 700, che sono abbastanza famosi in realtà in Val Brembana. Abbiamo l'ecomuseo, abbiamo un bellissimo centro storico, abbiamo questo museo della radio con il fiore all'occhiello della radio Galena. Per chi vuole sapere cos'è, dovete vedere.
No, ma dobbiamo andarci, ci andiamo? E ci siamo andati, e lì abbiamo incontrato Benigno, colui che ha messo in piedi questo museo della radio. Benigno, tu hai costruito questa realtà. Direi, per radio chiaramente non possiamo mandare le fotografie, però facci tu una descrizione di almeno tre pezzi forti di questo museo. E poi chiudiamo con la radio Galena, che è veramente l'eccellenza. Io direi partiamo da questo, che è una radio decisamente elegante e non a caso infatti arriva da Parigi, dalla Francia.
Sì, esatto, questa qua è così, la radio francese, cosiddetta con le orecchie, proprio perché sembra che ha le orecchie. Giustamente in televisione non si può vedere, però il problema, il motivo è quello, insomma.
C'è poi una radio che è legata, recentemente c'è stata una nuova operazione dell'uomo sulla Luna. Questo era di quando ci siamo andati per la prima volta.
Sì, del 69, e è una radio che è stata dedicata a Armstrong quando ha posato il piede sulla Luna. È una radio americana, questo qua è una Voxun.
Che aveva dentro anche un lettore.
Un lettore particolare che è dei cassette stereo 8.
Stereo 8, non so se Armstrong ha sentito l'orchestra Casadei, che è quella che c'è dentro lì, però. E ultima, ma non ultima, prima di passare alla radio Galena, la magia di quest'occhio. Di cosa
la
si tratta?
La magia di quest'occhio è quell'occhio magico cosiddetto perché quando nel, per poter centrare la frequenza, questa qua è una luce triangolare, man mano si sintonizza diventa una striscia fissa, vuol dire che è centrata perfettamente la sintonia.
No, sarebbe ideale anche per parecchi nostri ascoltatori che ci ascoltano ancora con la radio, non con il telefono o con il PC, che c'è sempre la Radio Maria che è lì, che ci oscura. Avessimo l'occhiolino magico, perfetto, si guarda lì e lo si becca. Veniamo alla Radio Galena. Innanzitutto spieghiamo per chi non mastica di cosa si tratta e qual è l'aspetto rivoluzionario di questa radio.
La Radio Galena funziona senza alimentazione, senza corrente né senza batterie, viene alimentata solo dalle onde radio con un rilevatore che è la galena, che è un minerale trovato in natura, e una bobina costruita con del filo di rame e basta. Allora, se vediamo il funzionamento com'è? Allora, arriva l'onda, arriva alla bobina, viene fatto sulla bobina, cosa fa? Va al rivelatore che rivela sto segnale e lo trasforma da vibrazione, da onde radio in vibrazioni, che va mandato all'altoparlante, e che così noi possiamo sentire la vibrazione, la musica.
Quindi una radio che è stata utilizzata anche in momenti particolari, quando bisognava ascoltare non solo l'unica radio che si poteva ascoltare,
esattamente,
ma...
Questa qua era usata soprattutto nei campi di concentramento, perché è stata usata, era una radio che si poteva sentire la famosa Radio Londra, e non tutte le radio di parte, perché logicamente Hitler si faceva sentire la sua radio, la sua pezzo di frequenza, mentre con questa sentivi la radio veritiera. E qua noi riceviamo le stazioni di tutto il mondo, soprattutto quando comincia a diventare buio.
Ma tu ogni tanto ti metti qua a ascoltarla?
Certo, adesso magari la proviamo anche a sentirla.
Anche la musica, l'esperimento direi a questo punto sarà riuscito, anche se era ancora chiaro, e questa sera sentiremo ancora meglio.
Esattamente, se man mano viene buio si migliora sempre, insomma.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché ho raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, da stare immobili, inutili a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Radio Popolare On The Road, quest'oggi in Val Brembana, lasciamo Ornica, riscendiamo a valle, raggiungiamo San Pellegrino Terme. Ci incontriamo con Marcello Palazzi, che lavora da Pagani Antichi Sapori. Marcello, allora siamo nella via principale di San Pellegrino, E vabbè, alla nostra destra c'è un po' di albergo e uno gli viene naturale, visto che lo vede con tutte le finestre chiuse, le tapparelle abbassate. Io mi ricordo di essere passato anni fa ed era malmesso, adesso lo vedo messo meglio, però non capisco, è chiuso o aperto?
È ancora chiuso, l'esterno è stato rimesso a nuovo negli ultimi anni e in futuro, entro il 2030 si parla, un gruppo di industriali, di impresari americani dovrebbe occuparsi della ristrutturazione, della riqualificazione.
Cioè un fondo come l'Inter e il Milan?
Una roba così. Allora, io credo che sia un'azienda privata che si occupa in California di edilizia. Qui verrà per riqualificare la struttura e farne una struttura ricettiva alberghiera, ma integrandola con dei servizi quali ristorazione, spa. È meraviglioso, è un peccato non poterlo... Dall'inizio anni 60, da metà anni 60, credo anni. Che l'attività si sia un po' conclusa con gli ultimi ritiri estivi a proposito di Milan e Inter, della grande Inter di Herrera, che qui veniva in ritiro estivo e poi... insomma, lo spopolamento delle montagne e l'impoverimento un pochino della valle, del turismo, del livello del turismo anche della valle, ha fatto sì che la struttura fosse troppo grande con dei costi troppo alti per la gestione, che l'hanno portata poi alla chiusura.
Abbiamo detto che siamo sul corso principale di San Pellegrino, non siamo però in mezzo alla strada, siamo dentro una struttura.
Ci troviamo da Paganì, Antichi Sapori, che è una bottega degusteria in cui... cerchiamo, vi portiamo prodotti del nostro territorio, formaggi, salumi, farine, confetture, tutta una serie di prodotti che arrivano da piccole realtà locali, di gente che lavora sul territorio, sfruttando il territorio e portando attraverso i propri prodotti il valore del territorio, l'attaccamento alla natura, al territorio. Con questo stretto legame ci piace entrare nel territorio, portarvi il territorio, la nostra terra, per far sì che i locali e i turisti possano conoscere le meraviglie, sì naturalistiche, sì paesaggistiche, ma anche culinarie, casearie, che fanno della Val Brembana la Cheese Valley conosciuta in tutto il mondo.
Allora, l'idea è questa, sfruttare le competenze di Marcello per conoscere alcuni dei formaggi che vengono prodotti in Val Brembana. Allora, io rifarei la strada che ho fatto per andare a Ornica, non tutta ma quasi, e salirei sino a Valtorta, dove andrei a incontrare il primo formaggio. Incomincerei da questo, che è il formaggio più piccolo che si produce da queste parti, come forma.
La Grevi Valtorta, che è una lattica, come si dice in gergo tecnico, e cioè un formaggio prodotto sfruttando l'acidità naturale del latte, che fa sì che con il tempo il latte cagli, quindi addensandosi, diventando quella famosa gelatina che viene chiamata cagliata, e abbiamo un formaggio che ci ricorda un pochino i caprini tipici, che solitamente vengono prodotti con latte di capra. In questo caso la Grevi Valtorta invece sfrutta il latte vaccino, ottenendo così un formaggio altrettanto farinoso, sbriciolone, ma con una nota più lattica, più tipicamente vaccina, piuttosto che quella parte caprina che magari a qualcuno può dar fastidio.
Detto fatto, saliamo a Valtorta, dove incontriamo Giuseppe Bordogna.
Siamo nella latteria sociale di Valtorta, qua in Alta Valle Brembana.
Si segue la strada della Val Brembana, poi a un certo punto si piglia una valletta laterale.
Sì, si arriva a Piazza Brembana, si gira a sinistra, si arriva a Olmo al Brembo, ancora a sinistra e sempre diritti si arriva nel centro abitato di Valtorta.
Produzione di formaggi, qua siamo proprio dove c'è uno stoccaggio, ma partiamo da quello che è la caratteristica, no? Che avete solo in questo angolo della valle, che è questo signore qua, questo piccolo formaggio, Agri si chiama?
Questo qua è l'Agri di Valtorta, prodotto solo da noi della latteria di Valtorta, è stato recuperato anche tramite Slow Food. Era un prodotto che stava scomparendo e tramite questa associazione ci siamo riusciti a recuperarlo e va molto, molto richiesto nel...
Le sa un po' la storia e come è nato questo formaggio qua? Fotografiamolo, è un piccolo formaggio di dimensioni molto piccole, quant'è che pesa ogni...
Sì, questo pesa 50 grammi l'uno, cioè sia fresco che stagionato. È un formaggio nato molti anni fa, che prima i contadini qua di Valtorta lo portavano in Valsassina, portavano proprio la pasta di questo formaggio. Dopodiché veniva prodotto in Valsassina, era scomparso e adesso lo produciamo noi. Viene lavorato subito col latte appena munto, la cagliata dura una giornata intera, dopodiché viene tolta questa cagliata, viene messa nelle tele per 3 giorni fino a che fuoriesce tutto il siero. Quando la pasta è bella asciutta viene aggiunto un pizzico di sale e viene lavorato tutto a mano.
Tutto a mano, prima abbiamo visto che faceva lei questi piccoli sì. cilindretti pigliandoli dal formaggio che veniva lasciato riposare in quei teli di...
Sì, per 3-4 giorni deve uscire tutto il...
Sono dei teli di lino quelli.
Sì, esatto.
E poi a mano questi piccoli cilindretti.
Vengono fatti tutti a mano perché non c'è un mezzo meccanico apposta e... La sua naturalezza è fatto a mano, ecco.
E per dare un'idea, quant'è la produzione di questo?
Ma siamo arrivati sui 100.000 pezzi. Sono pezzi da 50 grammi l'uno.
100.000 pezzi tutti fatti a mano?
Tutti fatti a mano.
E qua in latteria in quanti lavorate?
Siamo qua 6 dipendenti.
6 dipendenti?
Sì.
Poi qua su un tavolaccio dove c'è lo stoccaggio abbiamo... Altri formaggi, tra cui partirei da questo
quello lì è stracchino all'antica delle valli orobiche. Anche questo qua è un presidio slow food, è un formaggio diciamo della famiglia dei taleggi, però questo qua è solo latte appena munto, lavorato immediatamente, e latte crudo come una volta appena mungevano le mucche veniva subito lavorato.
Senta, ci può ricordare la genesi del nome? Perché si chiama stracchino?
Stracchino perché all'epoca veniva fatto dopo l'alpeggio, quando le vacche scendevano dall'alpeggio erano stracche, quindi
stracche.
Noi diciamo in dialetto è strac, quando uno è stracco è stanco, dal nome stracco è nato stracchino. Veniva fatto nel periodo autunnale quando scendevano dall'alpeggio, adesso viene prodotto tutto l'anno.
Torniamo al volo da Marcello Palazzi, il nostro esperto giù a San Pellegrino. Ogni venerdì, nel locale dove lavora, organizzano delle degustazioni a base di musica, jazz, soul, rhythm and blues. Ecco, noi chiederemo a Marcello, per ogni formaggio di cui andremo a parlare, la colonna sonora con cui va degustato. Partiamo ovviamente dalla Gris di Valtorta.
La Gris è un formaggio della tradizione, del popolo bergamasco, che era un popolo povero. Quindi è un formaggio povero e formaggio povero a me ricorda, mi ricorda il blues.
Quindi facciamo che anziché il Brembo qui fuori scorre il Mississippi
sì.
e andiamo con un blues. Io esagererei e farei anche di quello acustico, non elettrico, proprio
No, esatto, la base, le radici.
Thank you.
Radio Popolare on the road, quest'oggi in Val Brembana. Lasciamo Val Torta e scendiamo a Branzi. Nei locali della latteria sociale Casearia incontriamo Bruno Midali.
Siamo in Alta Valle Brembana, in provincia di Bergamo. Siamo a circa 880 metri sul livello del mare. La nostra azienda è la latteria sociale di Branzi, fondata da mio nonno nel 1953. E è una, a tutti gli effetti, una cooperativa a conduzione familiare, quindi è una cosa un po' particolare.
La specialità della casa è il formaggio che prende il nome dal paese, il Branzi. Partiamo con la scheda tecnica che ci prepara Marcello di Pagani Antichi Sapori.
Formaggio a latte crudo, pasta semicotta, si può consumare piuttosto fresco, di 45-60 giorni, e quindi sarà molto morbido, con un sentore molto di lattico fresco, ma si può poi anche portare avanti con i mesi, arrivare a 6 mesi, l'anno. Va da sé che più il tempo passerà, più il formaggio diventerà compatto, intenso, persistente, prendendo poi note, in questo caso poi, di burro cotto, frutta secca, i tipici sentori, aromi di un formaggio vaccino portato avanti nel tempo.
Bruno Midali, della latteria sociale Casearia di Branzi, per dare dei numeri, quanto producete?
Allora, noi produciamo, lavoriamo circa in media fra i 100 e i 200 quintali di latte, quindi riusciamo a fare dalle 90 alle 180 forme al giorno, raccogliendo il latte solo nelle nostre montagne, da circa una sessantina di aziende agricole.
Se parliamo della Val Brembana, quante realtà sono rimaste? Dico rimaste perché una volta tu mi accennavi che erano molte di più.
Allora, esatto, in Val Brembana noi raccogliamo precisamente da 47 aziende agricole. Però per dare un dato, un esempio anche a chi ci ascolta, a Branzi, dove lavoriamo, c'erano 6 stalle quando sono nato e adesso ce ne sono solo 2, quindi il trend purtroppo anche nei nostri paesi è un po' negativo, però ci sono ancora giovani che amano questo mestiere, che per fortuna ci credono ancora nella montagna.
Ecco, infatti questo era un aspetto che volevo mettere a fuoco. Tu sei giovane, abbiamo visto giù in fase di produzione altri ragazzi più o meno tuoi coetanei, si parla sempre di spopolamento, di ragazzi che sono attratti più da realtà urbane. Negli ultimi anni si è segnata una sorta di piccolo controesodo. È letteratura o è vero?
Ma in parte è vero. Noi innanzitutto nel nostro piccolo qua a Branzi siamo con tutti i nostri collaboratori siamo in 18 persone e tanti giovani, perché il più giovane ha 22 anni, quindi sicuramente ci sono dei giovani che hanno voglia di rimanere sul territorio e di fare ancora questi mestieri di una volta, chiamiamoli così. Sul punto di vista delle aziende agricole va un po' a paesi, ci sono alcuni paesi che in realtà sono arrivati 2 o 3 nuovi allevatori, tutti under 25, quindi siamo speranzosi, ecco.
Poi arriviamo anche alla svolta del 53 che riguarda la tua famiglia, però se non sbaglio, corrigimi se sbaglio, l'epicentro storico era legato a una fiera, la Fiera di San Matteo, che cos'era?
Esatto, perché la Fiera di San Matteo era l'epicentro, era proprio il cuore pulsante della vendita del formaggio fatto durante il periodo estivo. Infatti San Matteo solitamente a fine settembre. E di fatto mio nonno ha avuto il grande merito di portare la produzione del Branzi fissa e più stabile durante tutto l'anno. Il Branzi è uno dei formaggi più antichi dell'Europa, esisteva già dal 1600, abbiamo i primi dati storici, quindi era un formaggio ben conosciuto.
Facciamo una piccola descrizione sommaria per il Branzi.
Ecco, il Branzi è un formaggio a latte intero, a latte crudo, di grossa pezzatura, quindi forme da 10-12 kg, e utilizziamo solo il latte delle nostre montagne. Chiaramente nel 1600 non c'era una differenza fra quello prodotto in alpeggio e quello prodotto a fondovalle. La grande produzione però era concentrata nei mesi estivi, in cui si raccoglieva tutta la produzione dell'alpeggio e veniva venduta a Branzi.
E queste giornate della Fiera di San Matteo era un po' l'epicentro. Cos'è, una festività che ancora adesso viene celebrata?
Sì, tuttora c'è ancora la fiera, la mostra bovina, quindi ci sono le vacche in esposizione, si anche fa la regina della giornata, ecco, quindi è ancora viva questa tradizione, seppur poi chiaramente il formaggio passa più dalle nostre cantine che dalla battitura che si faceva una volta in fiera, ecco.
Ecco, poi appunto così, sempre sommariamente guardando la storia del Branzi, del formaggio Branzi, c'è quella che è conosciuta come la svolta del 53, che è quella legata al nonno.
Esatto, mio nonno ha dato una regolarità nella produzione, perché immaginatevi, prima il Branzi, oltre al fatto che veniva prodotto soprattutto in alpeggio nel periodo estivo, durante il resto dell'anno era una produzione abbastanza sregolare, legata anche alle piccole famiglie, che ognuno aveva la sua piccola produzione. Mio nonno è riuscito a aggregare tutti gli allevatori, le famiglie che producevano un po' di latte, e ha creato appunto la cooperativa per tenere sul territorio le famiglie. Quindi questo sistema di cooperativa permette anche poi la ridistribuzione un po' del valore aggiunto che è trasformare il latte in formaggio su tutte queste famiglie. Noi continuiamo un po' con questo intento, ecco.
E anche per quanto riguarda il Branzi, il formaggio Branzi, sentiamo l'abbinamento che ci propone Marcello, il nostro esperto musical caseario. Marcello, tu mi dicevi che il Branzi sostanzialmente è...
È dolcezza. Dolcezza per me significa soul.
Tipo andiamo con una Aretha Franklin, di quelle più languide.
Mi sembra l'esempio più calzante. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, so
rimaniamo a Branzi per parlare di un altro formaggio tipico della Val Brembana ed incontriamo Francesca Monaci, la presidente del consorzio dei produttori del Formai de Mut. E qua, Francesca, chiariamo subito per chi ci ascolta, che ne so io, dal Salento, da Taranto. Formai de Mut letteralmente qua nella lingua locale significherebbe formaggio di montagna, giusto?
Esatto, perché mut in dialetto bergamasco, il nostro dialetto, significa montagna.
Due grosse divisioni, quello che viene prodotto in valle e quello che viene prodotto in alpeggio.
Esatto, perché il formai de mut dell'Alta Valle Brembana DOP si produce tutto l'anno e conseguentemente abbiamo che nel periodo estivo le vacche vengono portate in alta quota negli alpeggi, e quindi c'è la produzione di quello d'alpeggio che si contraddistingue per un marchio di colore blu. Invece nel restante parte dell'anno, dall'autunno alla primavera, abbiamo la produzione di fondo valle, comunque sempre in territorio rigorosamente montano, perché l'area di produzione sono solo i 21 comuni dell'Alta Valle Brembana DOP, e avviene appunto questa produzione di fondovalle a marchio rosso.
Francesca, ti interrompo un attimo, sentiamo la scheda tecnica di Marcello sul Formai de Mut, che per certi versi è un po' un parente del Branzi.
La tipologia di formaggio è la medesima, quindi un latte crudo a pasta semicotta. Il Formai de Mut, però, DOP d'alpeggio, è quello che potremmo considerare uno dei principi della Val Brembana, della Cheese Valley. Marchio blu, bravissimo. La pelur con la scritta blu sta ad indicare la produzione in alpeggio. Alpeggio significa una vite in quota, a metà giugno circa, quando il tempo e la natura lo consente, i casari portano le mucche in quota e quindi escono dalla stalla, percorrono la valle, spesse volte anche facendo tratti a piedi, e si arriva in quota dove la natura offre pascoli che sono unici e che donano un'alimentazione totalmente diversa rispetto al fieno o ai mangimi utilizzati quando le mucche sono stallate durante l'inverno. Il cambio di alimentazione fa sì che anche il latte si modifichi, ovviamente, anche il fatto stesso che la mucca sia in movimento, non sia piuttosto ferma, stallata, e l'alimentazione fa sì che il latte diventi più ricco di grassi, viene trasmesso dal beta-carotene, quindi prima nel latte e poi nel formaggio troveremo un colore decisamente più giallo, una pasta più grassa, più untuosa, molto bella pastosa anche nel tempo, anche quando viene stagionato. Si abbandonano alcuni sentori di erba secca per acquisire invece proprio il pascolo, le note floreali tipiche di tutti quei formaggi prodotti in quota, in alpeggio.
Francesca, il formaggio de Mut è un prodotto di nicchia. Quanto ne producete?
Arriviamo a marchiare tra tutti i produttori un 7.000 forme all'anno, quindi non abbiamo grosse quantità.
Francesca, qualche domanda di carattere generale per il nostro ascoltatore metropolitano, l'ascoltatore per cui la mucca è quasi un animale esotico. Che carattere hanno questi animali?
Beh, allora, le mucche anzitutto sono delle vacche, degli animali abbastanza tranquilli, abitudinari, però che quindi, diciamo, rispettano una certa routine giornaliera, quindi sanno già all'inizio, la mattina, che c'è una fase di mungitura, segue la fase di alimentazione, insomma, come si gestirà la giornata. Sono comunque animali molto attenti, legati alla figura del padrone, di colui che le guida, insomma, le cura. Anche loro sentono durante il cambiamento stagionale, durante l'anno.
Ma ciascuna c'ha un po' il suo carattere, c'è quella più attenta,
sì, quella un po' più curiosa, quella un po' più coccolona, quella che quando si avvicina magari anche qualcuno che vuole vederle è incuriosita e si avvicina, alcune invece, diciamo, che permalose, che non si vogliono far toccare. Sì, sì, ognuno ha un po' il suo carattere. E noi comunque allevatori di montagna, che non alleviamo, diciamo, grandi numeri, riusciamo comunque a identificare ogni singolo animale, ognuno ha il suo nome, quindi si instaura anche un certo rapporto particolare, insomma, tra allevatore e vacca che allevi.
La domanda personale: uno pensa sempre all'allevatore, a una figura maschile. Tu sei una donna e sei presidente del consorzio.
Ma io mi sono un po' abituata a stare sempre in questo mondo, tra virgolette, un po' maschile. Però ho notato, nella mia piccola esperienza, che oggigiorno, soprattutto più che nel passato, conta molto anche la presenza femminile, soprattutto nelle nostre piccole aziende di montagna, perché siamo tutte aziendine, anche i nostri soci, a conduzione familiare, dove il lavoro è tantissimo, si richiede tanta manodopera, ma ce n'è sempre meno, quindi avere comunque una collaborazione femminile che gestisce magari la parte burocratica, piuttosto che...
Beh, ma anche i ruoli dirigenziali, come
anche sì, cioè, perché tante volte bisogna metterci... Cioè, non solo la forza, ma anche la testa nel ragionare, nel pianificare, nell'organizzare le cose. E quindi direi che oggi come oggi, insomma, la distinzione tra ruolo femminile e ruolo maschile viene un po' a sciamare anche nel nostro mondo, insomma.
Sentiamo l'abbinamento da Marcello tra il formaggio de Mut e la musica. Qua mi sa che salgono i decibel.
Esatto, salgono i decibel, sale la quota, perché siamo in alpeggio e col formaggio de Mut colori, profumi e luogo di produzione è montagna, e quindi perché non uno yodel?
E allora andiamo con lo yodel. Abbiamo ancora un formaggio di cui vogliamo parlarvi, il più strong, lo Strakitunte. Viene prodotto in Valtaleggio, una valle che per raggiungerla, diciamo, non c'è un solo ingresso. Come ci conferma Marco Orfino dell'associazione Visit Brembo, l'accesso è uno e trino.
Uno e trino, esatto, sì, sono tre le strade che portano in Valtaleggio. La prima, forse la più scenografica, è quella degli Orridi della Valtaleggio, che è dal territorio di San Giovanni Bianco, quindi passando prima da San Pellegrino porta in territorio di Taleggio, arrivando sotto chiesa. Oppure c'è la strada che arriva dal comune di Valbrembilla, salendo per la frazione di Gerosa, che è uno dei territori dello Strachitunt, oppure arrivando dalla Valsassina, quindi arrivando da Moggio e poi a Volasio e arrivando poi a Vedeseta.
Per quanto riguarda l'aspetto escursionistico, ce n'è un po' per tutte le gambe.
Per tutte le gambe, esatto. La Valtaleggio offre un'infinità di sentieri, se non sbaglio siamo intorno ai 1000 chilometri tra i dedali dei sentieri che vengono e possono essere camminati, e si può iniziare a camminare su sentieri semplicissimi, che sono ad esempio i sentieri della cultura casearia che il CAI ha promosso e ha caricato sul suo geoportale, sono stati creati grazie anche al consorzio dello Strachitunt, oppure arrivare anche a sentieri un pochettino più impegnativi che portano magari ai piani di Artavaggio, oppure al Pizzo e al Passo Baciamorti, al Rifugio Gherardi, che è comunque una scarpinata, una bellissima sgambata, ma può essere raggiunto da diversi territori.
Passo Baciamorti è un nome impegnativo.
È un nome impegnativo che ha una sua storia, che può essere sintetizzata nel fatto che un tempo i cari davano l'ultimo saluto ai loro defunti, che venivano poi sotterrati nel territorio della Valtaleggio, perché non potevano essere sotterrati nel territorio di Valtorta.
Marco, il tuo angolo del cuore qua in Valtaleggio?
Il mio angolo del cuore è il borgo di Fraggio, un piccolo borgo medievale che è rimasto in qualche modo intatto nel corso degli anni, perché non c'è una strada che lo raggiunge, o meglio c'è un agro silvopastorale, ma è stato preservato nel corso degli anni, c'è una bellissima chiesa che ricorda i tempi passati, è una chiesa in pietra bellissima, c'è una camminata che porta a questo borgo e ad altri piccoli borghi della frazione di Taleggio, ed è la mia cartolina del cuore, perché appena chiudo gli occhi e arrivo a sentire l'erba, il profumo dell'erba in quella vallata, è sempre un'emozione.
A proposito di profumi, andiamo da Marcello per la scheda tecnica di questo formaggio della Valtaleggio, il più strong.
Lo Strachitunt, di fatto in italiano potremmo tradurre con stracchino rotondo. Questa è un po' proprio la pragmaticità bergamasca. Abbiamo lo stracchino classico, da cui poi nasce il Taleggio, che è il classico quadrato. Lo Strachitunt è di fatto una tipologia molto simile di partenza come formaggio, quindi una cagliata rotta a pezzi piuttosto grossi, quindi a trattenere una buona quantità di umidità, di acqua, rotondo, una forma più grande, è un formaggio che viene dal passato e che oggi possiamo considerare l'antenato degli odierni erborinati, del nostro gorgonzola famosissimo, perché è un erborinato naturale. Al contrario di buona parte degli erborinati odierni, si sfrutta il latte crudo, che ci porta in legame col territorio, per quanto oggi qualcuno si preoccupi, storca il naso quando sente parlare di latte crudo, però il latte crudo consente al produttore di donarci tutto ciò che ha alle spalle. Il famoso terroir del vino non è altro che il latte crudo del formaggio. Erborinato naturale significa una parte batterica che tutti i giorni cambierà, perché naturalmente cambia, il latte non è mai uguale a se stesso tutti i giorni. Una doppia cagliata, quindi una lavorazione che unisce la caseificazione della sera con quella della mattina, quindi una complessità maggiore perché abbiamo due cagliate unite, e un'erborinatura che si sviluppa semplicemente perché i batteri rimangono intrappolati tra questi strati di cagliate diverse, gli si può dare una piccola dose di ossigeno come al gorgonzola per velocizzare il processo, ed è un formaggio morbido, intenso, erborinato per l'appunto, quindi con una nota di una pungenza importante, molto complesso, queste cagliate diverse, la stagionatura che deve superare da disciplinare i 75 giorni, una crosta che ha odori, profumi molto intensi, un formaggio persistente, sicuramente l'ultimo di questo nostro percorso, perché è veramente quello più impegnativo, complesso, persistente.
Se uno lo compra da portare a casa, meglio che porti una bella borsa.
Che si chiude chiuda bene, sì, che si chiuda bene.
Sì, perché sennò su quella macchina non ci sale più nessuno per una settimana. Marcello, il consiglio musicale, cosa abbiniamo allo Strachitunt?
Questo picchia e quindi perché non un po' di funk o un bel rock?
Rock, metallo, metal.
Un po' di metal, un po' di metal, sì, perché no? Un po' di Iron Maiden, perché no?
Andiamo con gli Iron Maiden.
I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw.
Fumiamo gli Iron Maiden alle prese con lo Strachitunt. Marco Orfino dell'associazione Visit Brembo, un'ultime due cose. In questi giorni, visitando le stalle qua in Val Brembana e anche qua in Valtaleggio, abbiamo sentito più volte ripetere questa espressione: la ricerca del benessere animale.
Benessere animale, esatto, sì. Le stalle di nuova generazione che sono state create in Valtaleggio hanno questa caratteristica, quella di far sentire nel modo migliore le vacche nella loro permanenza, sia in stalla che in alpeggio. A differenza del passato, quando l'animale veniva, tra virgolette, sfruttato per la sua produzione, anche se parlando con un bergamino un animale non viene mai sfruttato, quindi la visione è soltanto dall'esterno rispetto a chi non conosce una valle e chi non conosce il lavoro del bergamino, della transumanza o il lavoro nella stalla. Quindi se un tempo si poteva pensare che il benessere animale non fosse così elevato perché gli spazi nella stalla erano ridotti, perché i momenti dell'alimentazione della vacca all'interno della stalla erano minori rispetto a quelli attuali, ora invece c'è una visione, una filosofia che porta in primo piano il benessere della vacca, perché si cerca di farle vivere una vita il più dignitosa possibile, nel benessere possibile. Questo in termini, chiamiamoli anche economici e di circolarità, porta poi anche una produzione di un latte migliore e una produzione maggiore di latte di qualità. Quindi far star bene le proprie vacche per un contadino è anche sintomo e sinonimo di avere una produzione maggiore, di una produzione di maggior qualità. Ma se parliamo di questo con i contadini, sono sicuro che è un fattore di secondo livello, perché hanno una passione nel lavoro che fanno. Avete visto che questa mattina ogni singolo allevatore chiama la vacca non per numero ma per nome, cioè si riconoscono con uno sguardo sia l'allevatore che la vacca, e quindi la parte importante per loro è sapere che le proprie vacche stanno bene.
Si sconfina in un certo momento quasi nella poesia, perché eravamo nella stalla e sentivo un cinguettio di uccelli e ti ho chiesto: ma scusa, ma ci sono degli uccelli qua dentro? Ci sono finiti per caso, per sbaglio?
In qualche modo no, non ci sono finiti per sbaglio, è una circolarità, è un mutuo soccorso che aiuta gli allevatori e le vacche ad avere meno mosche all'interno della stalla, invece agli uccelli che nelle vicinanze della stalla riescono a creare il loro nido, insomma.
E un ultimo aspetto invece di carattere sociale: abbiamo parlato spesso di spopolamento delle terre alte, di scuole e asili che chiudono perché la natalità è bassa. Oltre che per un discorso di manodopera, in questo caso in aiuto vengono i cittadini che arrivano dal sud del mondo.
Sì, in questo periodo si può vedere che gran parte, o meglio, alcuni dei servizi sul territorio della Valtaleggio sono in essere grazie anche alle seconde generazioni di persone che si sono trasferite in Valtaleggio dal Nord Africa. Abbiamo una comunità di senegalesi che si sono trasferiti in Valtaleggio perché hanno trovato lavoro nelle cantine delle stagionature o addirittura in alcune stalle del territorio, e la presenza di queste comunità, che ormai si sono integrate perché, come dicevo, siamo arrivati alla seconda generazione, permette a questa valle in qualche modo di ripopolarsi e di non perdere i suoi servizi primari. I trasporti anche si spera che possano essere integrati, ma anche grazie alla presenza di queste persone che hanno bisogno di un mezzo pubblico per spostarsi, sono sicuramente sotto l'occhio attento della nostra provincia. E in più le scuole, quindi la scuola primaria, la scuola secondaria purtroppo no, perché le medie devono essere fatte in un paese vicino, ma già soltanto avere una scuola materna e una scuola primaria sul territorio per le famiglie che già vivono alla Valtaleggio è un valore aggiunto. E quindi grazie agli imprenditori che hanno deciso di tenere le loro attività sul territorio della Valtaleggio, e grazie anche alle persone che hanno deciso di trasferirsi qui cambiando il loro stile di vita e reinventandosi in questa valle bellissima, lo potete vedere, questa sinergia che magari un tempo poteva addirittura non essere nemmeno immaginabile, adesso invece è una bellissima macchina che si sta rodando e sicuramente in futuro darà dei frutti meravigliosi.
E con Youssoundour, qui con Nene Cerri, andiamo a chiudere questa puntata dedicata alla Val Brembana. Chi è acceso solo adesso si chiederà: ma la Val Brembana e Youssoundour, il nesso è? Riascolta la trasmissione. Puoi riascoltarla andando sul sito di Radio Popolare, dove ci sono tutti i podcast, o sul nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Mannaggia, mi spiace solo una cosa, che avevamo ancora altre voci raccolte in Val Brembana da farvi ascoltare. Magari faremo un'altra puntata. Un grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato. E vi lascio dandovi appuntamento a domenica prossima con un altro viaggio. Vi lascio, perché parlare sopra Youssoundour e Nene Cerri è blasfemo e non mi piace bestemmiare. A settimana prossima, buona domenica da Claudio Agostoni.
Ouvert les amis pour parler de leur peine, de leur joie, pour qu'ils le fient des ailes.